di colpo vedo, mentre mi volto, vedo il suo sguardo, un'espressione di terrore. Mi rivolto verso lo schermo e vedo questa palla di fuoco. Che in quel momento sento il Ground Operations Manager, Nicola Bobrinsky, che dice: Ariane esploso, missione fallita.
Three, two, one, and lift off. Quante volte anche nelle puntate di questo podcast abbiamo sentito questo conto alla rovescia, seguito dal grosso boato del razzo che si accende e poi applausi per il decollo della sonda o la messa in orbita di un telescopio. Un conto alla rovescia che, come a Capodanno, aspetti che finisca per festeggiare. Anche perché i problemi di cui abbiamo parlato per ognuna di quelle missioni non avevano mai a che fare con il lancio. Eppure, e questo vale in generale per qualunque volo aereo, le fasi più delicate sono proprio il decollo e l'atterraggio. Con una differenza: mentre in un volo di linea l'aereo è il mezzo di trasporto che inizia e conclude il viaggio, in una missione spaziale il razzo lanciatore si occupa solo della fase di decollo ed esce di scena non appena ha concluso il proprio lavoro, lasciando campo libero al suo ospite, satellite, sonda o telescopio che sia, che da quel momento diventa artefice del proprio destino. E torniamo a quel conto alla rovescia. In quegli istanti al razzo è affidata un'enorme responsabilità. Il 4 giugno 1996, 37 secondi dopo il decollo del primo razzo Ariane 5 al suo volo inaugurale, nei circuiti vocali ufficiali dell'ESA si sente: Ariane esploso, missione fallita. Nel cielo di Kourou una pioggia di detriti cadeva a cascata come fuochi d'artificio a Capodanno. Quella volta, però, finito il conto alla rovescia, nessuno si scambiava auguri e non c'era niente da festeggiare. In questa puntata parliamo di razzi e decolli andati più o meno male, assieme a Paolo Ferri, che in quel giorno di inizio giugno 1996 ha vissuto la sua prima esperienza traumatica nel mondo delle missioni spaziali. Io sono Valentina Guglielmo e questo è un podcast di Media INAF che parla di spazio, atterraggi falliti, innovazioni disperate e soluzioni geniali. Si chiama Houston. JUICE, James Webb Space Telescope, BepiColombo, Galileo, Herschel Space Observatory, Planck Surveyor, Rosetta, SMART 1, XMM Newton. Alcuni li avrete riconosciuti, sono stati anche protagonisti nelle scorse puntate di Houston. Ma oltre a questo, cosa hanno in comune? Sono tutte missioni lanciate con successo da un razzo Ariane 5, che in 27 anni di attività ha portato in orbita sonde spaziali, telescopi, satelliti per le telecomunicazioni, missioni per l'osservazione della Terra e navette di rifornimento per gli astronauti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Quasi tre decenni, gli ultimi 20 senza neanche un inciampo, conclusi con un ultimo lancio, il 5 luglio 2023. Una storia di successi, come lo era stata quella del suo predecessore Ariane 4. Tanto che l'ESA ha vissuto quasi un lutto al suo pensionamento. Anche perché il suo erede non era ancora pronto e l'ESA si è trovata da un giorno all'altro priva della propria indipendenza sui lanciatori. Quello su Ariane 5 è sicuramente un bilancio positivo, quindi. Ma com'è cominciata? Il primo volo di Ariane 5 è stato un lancio di prova, avvenuto il 4 giugno 1996. Sì, proprio la stessa data che abbiamo sentito nell'introduzione. Possiamo dire che non si trattava esattamente di una prova, visto che il carico utile a bordo del razzo erano quattro satelliti scientifici dell'Agenzia Spaziale Europea, i satelliti Cluster, che dovevano essere messi in orbita attorno alla Terra per studiarne la magnetosfera. Sentiamo Ferri.
Ariane 5 era il primo lancio, era un lancio di prova e per questo era stato offerto all'ESA, non dico gratuitamente, ma quasi. E quindi lì l'ESA ha detto: beh, ci lanciamo Cluster, che problema c'è? Vabbè, è un razzo nuovo, è un lancio di prova. I lanci di prova possono avere dei problemi.
Lei cosa ci avrebbe lanciato?
Un pezzo di cemento, sicuramente. Ma di solito si fa, eh? Si fa il primo lancio, almeno allora si faceva. Il primo lancio non si mai, mette mai niente, qualcosa di valore, si mette qualcosa che, vabbè, che verifichi le caratteristiche di performance del lanciatore, ma non che costi troppi soldi.
Era stato deciso Cluster perché c'era fiducia rispetto a questo razzo o c'era una ragione che riguardava le
No,
tempistiche?
la questione era finanziaria, costava poco, costava quasi nulla, era quasi un lancio gratuito. La fiducia c'era perché Ariane veniva da una serie infinita di successi. Il lanciatore precedente, Ariane 4, allora era il Falcon 9 di adesso, lanciava tutto, era bravissimo, funzionava, aveva avuto i suoi problemi all'inizio, ma ormai aveva una sequenza infinita di lanci strepitosi. Era una macchina veramente perfetta, quindi la fiducia in Ariane era alta, però questo era un lanciatore completamente nuovo. Vabbè, quindi diciamo il rischio che si è preso è discutibile, anche lì, come al solito, quando ci si mette nei panni dei manager di allora, si capisce che loro prendono decisioni non alla leggera, hanno le loro ragioni, però insomma è stato preso un bel rischio.
Lei era presente, è andato al lancio o l'ha seguito a distanza?
No, io ho seguito dall'ESO, io ero responsabile della missione di cluster, quindi ero in sala controllo, ero il SOM. Nel mio lavoro non si va mai al lancio. Il primo lancio che ho visto io nella mia vita è stato nel 2018, perché ormai non avevo più un ruolo operativo. E ne ho visti due in tutta la mia vita.
Il SOM, che significa Spacecraft Operations Manager, è il responsabile dell'esecuzione di tutte le attività operative di una missione. Le sue responsabilità, leggo dal sito dell'Agenzia Spaziale Europea, comprendono la definizione dei requisiti per le strutture operative e il software, la preparazione delle operazioni, la generazione e la convalida dei piani operativi di volo, dei database e delle procedure, l'esecuzione delle operazioni del veicolo spaziale, la manutenzione del software di bordo e le valutazioni della missione in orbita. Il SOM, dunque, è responsabile delle operazioni di volo in orbita e dei relativi team, procedure e database. E durante il lancio? Nulla. Durante il lancio sta a guardare. Il satellite, telescopio o sonda spaziale che sia, durante il lancio si trova nell'ogiva del razzo e viene liberato solamente dopo che questo ha compiuto tutte le prime fasi di volo e si è liberato di tutti gli stadi di propulsione. A questo punto, prima di proseguire, fermiamoci un attimo e vediamo insieme come funziona un razzo e quali sono le varie fasi di un lancio spaziale. Lo scopo di un razzo, sembra ovvio da dire ma è fondamentale tenerlo presente, è portare in orbita un oggetto vincendo l'attrazione gravitazionale del nostro pianeta. Per farlo deve essere in grado di generare una spinta che lo porti a superare, in pochi secondi o minuti, la velocità di fuga della Terra. Il principio fisico alla base è quello di azione e reazione, lo stesso che causa il rinculo di un cannone dopo che ha sparato. Il razzo non spara nulla, ma espelle un'enorme quantità di gas di scarico prodotti dalla combustione ad altissima velocità, ottenendo una spinta nel verso opposto e quindi verso l'alto. Per bucare l'atmosfera e liberare il carico utile verso la sua orbita o destinazione finale, un lanciatore deve percorrere almeno 150 km a una velocità di circa 28.500 km all'ora. Se cercate online l'immagine di un razzo Ariane 5, vedrete che visivamente è composto da tre parti: un corpo centrale, il primo stadio criogenico, e due razzi più piccoli a propellente solido attaccati ai lati. Lo stadio principale, in verità, è a sua volta composto da due stadi che lavorano in successione, il serbatoio e l'ogiva con il carico utile. Durante i primi minuti del lancio, sono i due razzi laterali a fornire la maggior parte della spinta. Non a caso si chiamano anche booster. Pensate che con i loro 30 metri di altezza e 3 metri di diametro, divorano 240 tonnellate di propellente ciascuno in poco più di 2 minuti. Dopo circa 130 secondi dal lancio, infatti, poco più di 2 minuti, a una quota di 55 km, i due booster vengono sganciati dallo stadio principale e tornano a terra con dei paracadute. All'inizio il motore criogenico dello stadio principale fornisce appena l'8% della spinta necessaria, ma rimane attivo e spinge senza sosta per ben 10 minuti prima di spegnere il motore e separarsi, lasciando campo libero al secondo stadio. Rientrerà a terra seguendo una traiettoria balistica, bruciandosi quasi totalmente per attrito con l'atmosfera e finendo con quel che resta nell'Oceano Pacifico. La base di lancio europea si trova, anche per ragioni di economia ed efficienza di lancio, vicino all'equatore, a Kourou, in Guyana francese. Kourou si trova a soli 500 km di distanza dall'equatore ed è uno dei posti più umidi al mondo, con una quantità di precipitazioni annue che va da 2.000 a 4.000 mm e una temperatura media di 26 gradi in tutte le stagioni. Le stagioni, per la verità, non sono altro che un'alternanza fra periodi di pioggia intensa e periodi di pioggia assente, più o meno lunghi. L'origine del nome Guyana, infatti, è un termine Arawak che significa proprio terra ricca d'acqua. Forse non il posto migliore per programmare una vacanza. Comunque un posto preziosissimo per l'Agenzia Spaziale Europea, che qui ha costruito la sua porta d'accesso al cosmo. Ed è qui, infatti, che ha avuto luogo la prima delle storie di cui ci occupiamo in questa puntata, il primo lancio dei satelliti cluster. Se avete ascoltato la scorsa puntata di Houston, li avete già incontrati. Si tratta di quattro satelliti gemelli, quattro cilindri di 290 cm di diametro per 130 cm d'altezza, che orbitano in formazione da una quota minima di 19.000 km circa a una massima di 190.000 km dalla superficie terrestre. Il loro scopo è lo studio della magnetosfera terrestre e di tutti i fenomeni connessi con il cosiddetto space weather, il flusso continuo di particelle cariche provenienti dal Sole, da cui il nostro pianeta è costantemente investito e che causa tempeste geomagnetiche potenzialmente dannose per i sistemi elettronici e di comunicazione. Il giorno del lancio di Cluster, lo dicevamo prima, era anche il primo volo di Ariane 5. Ferri era in sala controllo all'ESOC e me l'ha raccontato così.
Quindi ero in sala controllo, ci sono stati vari ritardi, perché dovevamo lanciare a dicembre del 2005, poi ritardo, poi marzo, aprile, infine è avvenuto quel 4 giugno del 96. Direi anche lì un orario molto, molto ragionevole, era metà mattina, quindi dormito la sera prima, al mattino, c'era il team B che va lì e prepara tutta la rete di stazioni, controlla che funziona tutto, i sistemi, eccetera, e noi siamo arrivati come il chirurgo in sala operatoria, loro avevano preparato il paziente e noi pronti per il lancio. È stato un breve ritardo per questioni meteorologiche, se mi ricordo di un'ora o qualcosa del genere, avevamo una finestra di 2 ore, questi lanci non sono come quelli interplanetari, quindi quelli devono essere lanciati nel momento giusto, il nostro era abbastanza tranquillo, parte e noi, come al solito, osserviamo nello schermo televisivo questo che parte. In quel momento noi abbiamo lavorato fino a quel momento, avevamo anche la telemetria del satellite per controllare tutto. Nel momento in cui parte si interrompe tutto e aspettiamo il momento in cui finalmente il razzo ha finito il suo lavoro. Di solito da una mezz'ora a 2 ore dopo, nel caso di Cluster era abbastanza veloce, credo tipo 3/4 d'ora. Il satellite si sgancia e comincia a trasmettere, e noi con le nostre stazioni, le antenne a terra, riceviamo il segnale. Lì comincia il nostro lavoro. Quindi durante l'ascesa noi siamo lì, che siamo spettatori. Guardiamo sto razzo che sale e è esploso 37 secondi dopo il lancio, quindi molto, molto, molto vicino al lancio. Qui ho visto l'ascesa iniziale e a un certo punto mi sono voltato dalla mia stazione di lavoro, sono voltato verso la parte posteriore della sala controllo, dove c'era qualche persona in piedi oltre agli operatori eccetera, quindi ho guardato verso il direttore di volo e la segretaria del direttore di volo, vedo il suo sguardo, una espressione di terrore, mi rivolto verso lo schermo e vedo questa palla di fuoco. Ma il mio primo pensiero si rifiutava di pensare che potesse essere stato un problema, quindi ho detto, ma sarà lo sganciamento del primo stadio, che in realtà non aveva senso perché era troppo presto, doveva durare 2 minuti. Ma io è una sequenza di pensieri che ricordo molto bene e che a descriverlo ci metto qualche minuto, ma in realtà è durato tutto forse un secondo. Quindi ho visto la sua faccia, ho guardato, ho detto, no, è il primo stadio che si stacca. In quel momento sento il Ground Operations Manager, Nicola Bobrinsky, che dice Ariane esploso, missione fallita. E il mio primo pensiero è stato, ma cosa dice? Come si permette di dire una stupidata del genere sui loop ufficiali? E perché io l'ho sentito nel circuito vocale. E tutto questo è durato forse un secondo. Ricordo tutti questi pensieri, finché a un certo punto il mio cervello ha dovuto accettare la realtà. Vedevo i detriti che piovevano a quel punto.
Sì. 5, 4, 3, 2, unité, feu. Allumage. Décollage.
Se cercate il video del lancio, circa 37 secondi dopo la fine del conto alla rovescia, vedrete il razzo, che aveva ormai raggiunto un'altitudine di quasi 4.000 metri, inclinarsi improvvisamente e poi esplodere. Si vede la palla di fuoco di cui parla Ferri e poi una pioggia di detriti luminosi che comincia a cadere come una cascata di luci dopo l'esplosione di un fuoco d'artificio. Online potete trovare molte immagini di questo momento. Dopo lo stordimento iniziale di tutti coloro che stavano presenziando al lancio a Kourou e di chi assisteva dal centro di controllo dell'ESA ad Darmstadt, fu istituita una commissione d'inchiesta. Anche perché la stampa non si stava risparmiando commenti a caldo sul costo economico dell'esplosione e della perdita dei 4 satelliti cluster, e la situazione per l'ESA era molto delicata. Nel rapporto ufficiale pubblicato dall'ESA in seguito all'indagine si legge che il lanciatore ha iniziato a disintegrarsi 39 secondi dopo il lancio, a causa, leggo, degli elevati carichi aerodinamici dovuti ad un angolo di attacco di oltre 20 gradi, che ha portato alla separazione dei due booster dallo stadio principale e innescato un sistema di autodistruzione del lanciatore. Questo cambio di angolo d'attacco, che altro non è che l'inclinazione del razzo rispetto alla verticale, è stato causato dalla deflessione completa degli ugelli dei booster dello stadio principale, comandati dal software del computer di bordo sulla base dei dati trasmessi dal sistema di riferimento inerziale. E quest'ultimo aveva inviato i dati d'assetto non corretti a causa di un'anomalia del software. L'errore, riuscirono a ricostruire in seguito, è avvenuto perché il computer di bordo cercava di convertire un valore espresso come un numero a 64 bit a virgola mobile, in gergo floating number, in un intero a 16 bit. Il numero da convertire però era più grande di quanto poteva essere contenuto nell'intero a 16 bit, e questo ha generato un errore interno e una serie di reazioni a catena che hanno portato, alla fine, all'esplosione del razzo. La cosa pazzesca di questa storia, fra l'altro, è che questi numeri nemmeno servivano. Erano un retaggio rimasto dal software dell'Ariane 4, il predecessore, che non erano stati toccati nel trasferimento della tecnologia al nuovo razzo.
Cerco di riassumerlo in modo semplice. Quando hanno prodotto Ariane 5, hanno utilizzato molto software di Ariane 4, e la filosofia era non toccarlo, software che funziona non lo toccare, se non devi non toccarlo, ragione sacrosanta. C'era una routine che serviva solo ad Ariane 4, adesso non ricordo esattamente cosa facesse questa routine, che funzionava tra l'altro nei primi 30-40 secondi dal volo, forse 40 secondi dal volo, dal lancio. Questa routine su Ariane 5 non serviva. Però con la filosofia di non toccarla, l'hanno lasciata. Non tocchiamo il software, lasciamo. Tanto non serve, gira nel background, chi se ne frega. Ora, questa routine utilizzava variabili che erano dimensionate, variabili proprio di software, un byte, due byte, queste cose qua. Variabili che erano dimensionate per i parametri dinamici di Ariane 4. Ariane 5 ha parametri dinamici diversi, velocità diverse, accelerazioni diverse. Quindi la routine girava, non serviva a niente, però alcuni di questi parametri sono andati in saturazione. Ora, prima cosa, appunto, una routine che gira e non serve, però, vabbè. Secondo, la routine era programmata per un altro lanciatore, tu tanto non ti serve, l'hai lasciata fare così, però in questo funziona male. Terzo, questa è una cosa di software engineering di base, questi parametri evidentemente non erano protetti. Di solito le variabili, proprio software engineering fondamentale, le variabili di software vengono protette dall'overflow, dalla saturazione. Queste non lo erano. Insomma, se si mette insieme tutte queste cose, quarto, ovviamente ci sarebbero stati dei test da fare che evidentemente non sono stati fatti o sono stati tolti, anche lì solite polemiche, ma perché l'hai tolto? Perché soliti discorsi, uguali dappertutto, col test l'avrebbero scoperto. Insomma, questa routine, il coso parte, e questa routine che gira nel fondo, alcune variabili vanno in overflow, corrompono la memoria del resto del programma, e il Ariane praticamente gira i due ugelli dei booster laterali fino a fine scala. E praticamente Ariane, che è a massima pressione dinamica, non so che velocità andasse allora, 64 metri di altezza, si è messo con un angolo d'attacco di 90 gradi. E si è distrutto completamente.
Si era trattato quindi di un problema di software. uno dei bug più costosi della storia, così è stato definito nei giornali. Secondo un articolo uscito lo stesso anno su Nature, questo scherzetto, oltre a ritardare l'esplorazione commerciale dell'ESA di almeno un anno, ha causato un costo aggiuntivo per l'agenzia di 362 milioni di dollari. Per il secondo volo di test di Ariane 5 si dovette aspettare fine ottobre 1997, un anno dopo, e fu di nuovo un parziale fallimento. Nessuna esplosione, ma il razzo non raggiunse l'altezza prevista per liberare il carico utile nell'orbita corretta. Il primo lancio di successo avvenne circa un anno dopo, a fine ottobre 1998, e seguito, a dicembre dello stesso anno, dal lancio del telescopio spaziale XMM Newton, che per fortuna andò bene. Ma torniamo ancora un istante a quel giorno di giugno 1996. Sì, perché quell'esperienza, per Ferri e non solo, fu davvero traumatica. Ascoltiamo.
È stato un vero shock, nel senso medico del termine. Io per anni non ho potuto più guardare un lancio, me lo ricordo. Non sopportavo l'idea di guardare un lancio. Parlo di 2 o 3 anni. Quindi è stato
Che cosa provava? In che senso?
Come una fobia. Praticamente l'idea di andare a guardare un lancio davanti a un televisore non potevo sopportare l'idea, non l'ho mai fatta, per 2 o 3 anni. Guarda. Quindi è stato veramente uno shock nel senso medico del termine e credo che anche tanti altri l'abbiano subito. Quel momento, vabbè, sei sotto shock, vero, ovviamente viene chiuso tutto, dobbiamo stare lì a disposizione perché se ci sono questioni non si devono, diciamo, corrompere i dati per qualsiasi motivo, la commissione d'inchiesta deve analizzare tutto, quindi finché, passati forse un paio d'ore finché abbiamo avuto l'autorizzazione ad uscire, e niente, siamo usciti, l'ESO che era tutto pieno di gente per gli eventi del lancio, c'era venuta la mia famiglia, io ho un bambino di 6 anni e una bimba di 3, e anche loro... mia figlia credeva che io fossi sul razzo, non aveva capito, ha visto un'intervista sullo schermo, mi intervistavano prima del lancio, poi ha visto il razzo esplodere, ha visto tutti sconvolti, ha cominciato a piangere, era convinta che io fossi sul razzo, quindi mia moglie si è rifiutata di venire a eventi per tutto il resto della mia carriera. I miei bambini non sono più venuti a eventi di lancio all'ESOC e mia moglie è venuta il giorno che abbiamo finito Rosetta nel 2016, quindi 20 anni dopo. Per 20 anni lei non ha più voluto venire. Per dire quanto è stato pesante quell'esperienza, anche dal punto di vista personale. Quello è stato il giorno dello shock. I momenti poi brutti sono stati i giorni dopo. Io avevo un team di 23 persone e io da un giorno all'altro ho dovuto trovare un'occupazione per tutti questi. E non è stato semplice. Però, vabbè, poi ci siamo ripresi. A quel punto il mio capo, che era Manfred Warhout, disse no, a questo punto, senti, se ci sono stati mesi prima che hanno deciso di rilanciare Cluster, costruire di nuovo i satelliti e rilanciarlo, dice, se per caso rilanciamo Cluster, tu andrai su Rosetta. Quindi ho cominciato a lavorare su Rosetta, ho continuato a lavorare su Cluster fino all'aprile successivo. Quando hanno deciso che ne avrebbero fatti 4 e li avrebbero lanciati, l'ho passato al mio vice, e da lì Cluster è diventato un po' il mio passato, finché poi nel 2006 è tornato sotto la mia responsabilità di capo divisione, ero contentissimo. Cluster è ancora lì che vola adesso, è una cosa incredibile, ed è una missione straordinaria, però vabbè, quei giorni sono stati tremendi.
Di esplosioni come quella accaduta con Cluster, Ariane 5 non ne ha vissute molte. Un'altra celebre fu quella del dicembre 2002, quella che ritardò il lancio della missione Rosetta e costrinse al cambio destinazione. Ne abbiamo parlato nella 4ª puntata di Houston. Come avete sentito, comunque, la missione Cluster alla fine è stata fatta e in un modo un po' rocambolesco sta ancora lì a volare, dopo 25 anni. Ne parleremo nella prossima puntata. In questa, invece, continuiamo a parlare di lanci. Facciamo un salto temporale di 18 anni, al 22 agosto 2014, 14:27, ora italiana. Siamo ancora alla base di lancio europea di Kourou, ma questa volta a bordo di un razzo Soyuz, per il lancio dei satelliti numero 5 e 6 della costellazione Galileo, il sistema di navigazione satellitare europeo. Il lancio è avvenuto in maniera corretta in tutte le sue fasi, e 9 minuti e 23 secondi dopo il decollo, lo stadio superiore del Soyuz, il Fregat, si è separato dal terzo stadio del lanciatore. Il rilascio in orbita dei due satelliti, invece, era previsto a 3 ore e 47 minuti dal lancio. Solo dopo questo momento i controllori dell'Agenzia Spaziale Europea potevano mettersi in comunicazione con i satelliti e verificare in prima persona che tutto fosse andato per il meglio. Prima di quel momento, l'unico modo per sapere se i razzi e i satelliti si comportavano come previsto era guardarli da Terra cercandoli nella loro orbita teorica attraverso alcune antenne. Quel giorno, l'antenna con la quale Paolo Ferri e il team dell'ESA cercava i satelliti Galileo si trovava in Australia, ma già qualche minuto dopo il lancio faceva fatica a mantenere il tracking lungo l'orbita prevista e continuava a perdere il razzo, come se il razzo non stesse seguendo la giusta traiettoria. E in effetti era proprio quello che stava succedendo. Dopo il rilascio dei due satelliti, ci si rese conto che non solo volavano più bassi del previsto, ma stavano seguendo un'orbita che aveva una diversa inclinazione ed eccentricità.
Quando finalmente i satelliti si sganciano, le nostre stazioni hanno problemi, i satelliti non sono, vedono il segnale, ma non sono dove dovevano essere. E le stazioni all'inizio sono programmate per puntare nella direzione dove il satellite dovrebbe essere, le stazioni sono le antenne di terra. Se il satellite non è proprio lì, non sanno dove puntare praticamente. Quindi vedevano il segnale, ma non sapevano veramente dove fosse, cercavano di agganciarlo, eccetera. Erano due satelliti, quindi due stazioni che avevano lo stesso problema. I nostri della dinamica del volo, disperati perché li stavamo perdendo, si mettono a cercare di ricostruire l'orbita vera e concludono che eravamo fuori di decine di migliaia di chilometri, roba tipo 10.000 chilometri, 4.000 chilometri, 5.000 chilometri, roba del genere, completamente in un'orbita completamente diversa.
Non solo non erano dove dovevano essere, quindi, ma forse nemmeno ci potevano arrivare, dotati com'erano di propulsori con potenzialità limitate. L'unica consolazione era che sembravano essere in una condizione di stabilità orbitale, tanto che l'attenzione del team di ESOC si era subito rivolta alla prima operazione necessaria alla loro sopravvivenza, l'apertura dei pannelli solari, che non andò esattamente come previsto. Sentiamo Ferri.
Il satellite deve aprire i pannelli solari automaticamente, i satelliti. Entrambi i satelliti aprono un pannello e l'altro non si apre. Porca miseria. Per fortuna con un pannello sopravvivevano con quel carico di consumo elettrico che avevano al momento. Quindi sopravvivono. Quindi noi finiamo la giornata con i satelliti in un'orbita sbagliata e non sapevamo neanche dove fossero e con un pannello solare aperto e l'altro non si è aperto. Vabbè. Parliamo con Kourou e quelli di Kourou dicono no, ma guarda che è andato tutto bene, tutto... vabbè. E nel frattempo i nostri della dinamica dell'orbita, era le 9:30 di sera a quel punto, concludono, se mi ricordo bene siamo lanciati alle 4:30, segnale acquisito alle 6:30, per 3 ore eravamo disperati perché stavamo perdendo i satelliti e questi qua erano lì con un pannello solo, quindi eravamo veramente disperati. Alle 9:30 hanno trovato la nuova orbita, hanno detto alle stazioni dove puntare e va bene. La giornata è finita così, nel senso l'orbita ce l'avevamo, i satelliti erano stabili, anche se avevano solo un pannello, però sopravvivevano. Vabbè, ragazzi, domani si vedrà. Mi ricordo era ancora io dovevo andare a prendere mio figlio a mezzanotte alla stazione di Francoforte e alle 11 di sera eravamo lì fuori, per combinazione il SOM, l'operations manager e il direttore di volo erano due fumatori e quindi erano lì fuori che si fumavano la sigaretta e io stavo andando via e dicevo regà, ma lo sapete che avete due satelliti lì nell'orbita sbagliata con un pannello solo, cioè che ci vuoi fare, intanto stiamo stabilizzando la situazione, questo è normale nel nostro lavoro, prima vuoi raggiungere una situazione stabile, poi ci pensi, poi dici va bene, adesso sono stabile, ho guadagnato tempo, non ho più questa pressione, questa crisi, va bene, adesso ci penso e vediamo.
Dopo aver stabilizzato la situazione, mi racconta Ferri, ci volle una settimana per trovare una soluzione. I problemi, ricapitolando, erano due, l'orbita sbagliata e i pannelli solari aperti solamente da un lato. Per quanto riguarda i pannelli, la causa del malfunzionamento del meccanismo di apertura era da cercarsi nella loro progettazione. Ferri mi ha spiegato che il meccanismo che consentiva l'apertura automatica dei pannelli si chiamava Thermal Knives, in italiano coltelli termici. Sono delle vere e proprie lame tenute ferme da molle in tensione e cavi di nylon. Queste lame sono collegate a un circuito elettrico con delle resistenze che le riscaldano, causando la fusione dei cavi di nylon che si rompono e lasciano le molle libere di spingere e aprire i pannelli. A monte di questo circuito elettrico con le resistenze, però, c'era un limitatore di corrente, come il salvavita di cui abbiamo parlato nella scorsa puntata per lo strumento VEC a bordo di Cluster. Bene, il problema era che questo limitatore era stato tarato nel modo sbagliato. Quando si chiudeva l'interruttore che faceva passare corrente nel circuito elettrico, infatti, si creava un picco iniziale di corrente, una cosa che non è infrequente in un circuito e succede anche nelle normali lampadine, dura un attimo e poi si normalizza. In quel caso però il picco faceva scattare il salvavita e impediva ai thermal knives di funzionare. Come mai aveva funzionato da una parte e dall'altra no? Perché il satellite da un lato era più caldo, o almeno questa era l'ipotesi. Nei giorni successivi, quindi, il team di ESOC ha scritto delle procedure per girare i lati in ombra dei due satelliti verso il Sole, scaldarli un po' e provare ad aprire i pannelli. Questi tentativi hanno funzionato subito e i pannelli si sono aperti. Ma come mai, a monte, i satelliti si erano trovati con metà corpo caldo e metà gelido? Si trattava di una conseguenza dell'assetto sbagliato che i due satelliti avevano assunto nelle prime fasi di volo, quando il razzo Soyuz, e in particolare lo stadio superiore Fregat, non avevano fatto il loro dovere. Sentiamo Ferri.
Cos'era successo? Era successo che un errore di montaggio del Soyuz, proprio montaggio, neanche design, hanno connesso alcune linee di propellente gelide con altre che invece non lo erano. Quindi questo, durante il volo, questa connessione termica, connesse vuol dire semplicemente meccanicamente, non è che le hanno attaccate, erano semplicemente dei bracket metallici che hanno fatto passare il calore dalla parte di quelli fluidi a quelli congelati, a quelli gelidi, criogenici. Si è congelato il propellente nello stadio superiore del Soyuz, il Fregat. Congelandosi il propellente, il Fregat doveva fare due cose. Fare l'ultima spinta, doveva cambiare l'assetto, poi spingere, no? E doveva anche iniziare una rotazione del vettore. Ora, la spinta usava altri propellenti, ha funzionato, ma il cambiamento di assetto usava questi che si sono congelati e non ha funzionato. Quindi lui ha spinto nella direzione sbagliata. Quindi ha spinto 40 gradi via dalla direzione dove doveva andare. È andato in un porto completamente diversa, completamente diversa. La cosa straordinaria di questa cosa è che lo stesso problema che ha causato l'orbita diversa ha salvato i satelliti. Perché se avesse iniziato la rotazione, la temperatura si sarebbe distribuita, il famoso caldo da una parte e freddo dall'altra, si sarebbe distribuita ugualmente dalle due parti e molto probabilmente sarebbero stati entrambi troppo freddi. I satelliti non avrebbero aperto i pannelli solari, sarebbero morti di lì a poche ore. Invece, grazie al fatto che la rotazione non è iniziata, ha scaldato tanto una parte, quella parte ha ovviato al problema del limitatore di corrente, il pannello si è aperto, ha salvato il satellite, poi noi abbiamo aperto l'altro. Quindi la storia bella è che un guasto del lanciatore ha portato i satelliti nell'orbita sbagliata, però li ha salvati, perché per design avevano questo piccolo problema, uno stupido problema, che avrebbe potuto ucciderli. Questa è una speculazione, l'ultima cosa che ho io, perché non abbiamo la certezza che sarebbe successo così, però è abbastanza probabile che nessuno dei due pannelli si sarebbe aperti.
Ricapitolando, quindi, poche cose sono andate per il verso giusto durante il lancio dei due satelliti Galileo e per anni non è stato possibile utilizzarli come parte della costellazione per la navigazione satellitare perché si trovavano nell'orbita sbagliata. E con i razzi è così, basta che un lanciatore vada appena appena storto o che abbia quella che si chiama una underperformance, nella spinta o nella direzione, e il risultato finale cambia moltissimo e soprattutto possono volerci anni a rimediare. È successo con Galileo ed è successo anche con la missione Sentinel-1A, lanciata sempre a bordo di un razzo Soyuz lo stesso anno, nell'aprile 2014. In quel caso, l'underperformance del razzo ha portato il satellite 8 km più in basso rispetto all'orbita giusta, dalla quale il satellite avrebbe dovuto osservare il nostro pianeta per monitorare vari ambienti naturali. Questo errore ha causato, innanzitutto, il rischio di scontro con un satellite morto e non più manovrabile. Un detrito spaziale, per usare un termine specifico. Un rischio che è stato scongiurato con una corsa contro il tempo e un'attivazione record del satellite, che non era ancora pronto ad eseguire alcuna manovra appena arrivato in orbita. E non finisce qui, perché dopo averlo messo in sicurezza ci sono volute altre 500 piccole manovre per arrivare all'orbita giusta. Un passetto dopo l'altro, un aggiustamento dopo l'altro. Un lavoro mastodontico per un piccolo starnuto del razzo durante i primi minuti di volo. La prossima volta che guarderò il lancio di una missione spaziale, sicuramente penserò alle vicende che mi ha raccontato Ferri e avrò un occhio di riguardo per quei razzi che hanno così tanta responsabilità fra le mani. E ormai sono due puntate che parliamo dei satelliti cluster, dello strumento VEC che non funzionava e della tragica esplosione al lancio nel 1996. Quello che abbiamo solo lasciato intuire è che i quattro satelliti sono stati ricostruiti dopo l'esplosione e alla fine sono partiti 4 anni dopo. 3 su 4 sono ancora lì e attualmente funzionano e vivacchiano in modo un po' rocambolesco. Come già promesso in questa e nella scorsa puntata, di come stiano sopravvivendo ne parleremo, sempre insieme a Paolo Ferri, nel 15° episodio di Houston, un podcast di Media INAF che parla di spazio, atterraggi falliti, innovazioni disperate e soluzioni geniali.